Vi confido che questo Vangelo crea un sacco di difficoltà, perché bisognerebbe parlare per un bel po' di ore per capire qualcosa. Ma nel cammino quaresimale, se vi ricordate, abbiamo incominciato la prima domenica con le parole del profeta Gioele, dove Dio dice, ecco il programma della quaresima, ritornate a me, invece della volontà da te, e con tutto il cuore, non con un po' di cuore, un po' di uno, tutto il cuore. Ed è il lavoro io che devo fare durante la quaresima. Un lavoro in cui non siamo soli, è con la seconda domenica, con la Samaritana, con Gesù che si accosta, non lui per l'iniziativa di venirci incontro, per liberarci il cuore così che torni nella sua pienezza a Dio e Dio possa stare tranquillo e bene nel cuore dell'uomo. Lui chiede la fede di Abramo, con la terza domenica di quaresima. Ci dice il Padre, ci dà una mano e poi sottolinea la risposta di fede. Nella quarta domenica dell'Avvento, la quaresima ambrosiana, si parla del cieco nato. Io non posso farvi la predica sul cieco nato, perché non posso, perché chiederei sera, perché ho un figlio, non è un modo di dire, sapete. Però vorrei darvi delle sottolineature, così che ognuno di noi possa lavorarci su, ma non solo in questo momento, subito dopo, oggi, ma durante la settimana, la quarta settimana della quaresima, cosa mi chiede di fare il Signore? Vi ricordate che avevamo fondato tante cose? Lascia stare le fiorette, le cose, lasciamo di fare i bambini, ragazzi. Noi dobbiamo convertire il cuore con tutto il cuore. Cosa dobbiamo fare? Oggi dobbiamo prendere consapevolezza di una cosa, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Gesù è in mezzo a noi, però la sua dimora non è qui. Qui ci sono i segni della sua presenza. I segni vuol dire nel linguaggio teologico i sacramenti, Il segno della sua presenza, di lui vivo risorto in mezzo a noi, è l'Eucaristia. Ma lui, nella sua persona, sei risorto e sei salito al cielo. Però è in mezzo a noi, per fare che cosa? Sottolinea l'Evangelista Giovanni che la sua dimora non è tra noi. Dice così, passando. È uno che cammina in mezzo a noi, che passa in mezzo a noi. Però attenzione a cosa ci dice oggi. Il suo passare in mezzo a noi non è il cammino di una persona distratta. Lui ha una meta da raggiungere, che è il mistero pasquale. Però lo fa per gli uomini e quindi passa in mezzo agli uomini per gli uomini. Ognuno di noi deve dire al Signore Gesù che oggi passa, che oggi parla, che oggi è qui per me. Il suo sguardo è posato su di me. E difatti, con tanta gente che c'era, con gli apostoli che lo seguono, Gesù vede che c'è un uomo che ha bisogno di lui. E il bisogno dell'uomo diventa un'occasione per Dio, per l'uomo. Ogni bisogno nostro è un'occasione in Dio per noi. E quest'uomo è cieco dalla nascita. I discepoli gli chiedono, ma chi ha peccato? Perché vedete, la cultura ebraica è questa. E ogni male, fisico, morale, spirituale, quello che volete, deriva dal peccato. E sì, ha ragione, in ultima analisi, però non nella fattispecie della presenza di questo poveretto qui. Se è nato cieco, non l'ha fatto peccare. Che domanda è? O lui, il suo genitore, è nato così? Poteva fare il peccato insieme a sua madre? Secondo la cultura ebraica, sì. E allora perché se lo chiedono? Perché ogni male viene dal peccato originale. Poi loro lo applicano dal peccato personale, fattuale. E Gesù risponde. Ogni situazione dell'uomo diventa un'occasione nel cuore di Dio per l'uomo. È nato così perché si manifesta in lui l'opera di Dio ed è l'opera salvifica dell'uomo. Come avviene quest'opera salvifica dell'uomo? Con una simbologia molto chiara e biblica. Noi sappiamo che in Eden Gesù, perché lo dice il prologo Giovanni, tutto ciò che esiste, esiste per mezzo di lui, di Gesù. Gesù, il Verbo si è fatto carne. Noi sappiamo che in Eden Gesù crea l'uomo in questo modo. Prende della palla, del fango, e ne fa un pupazzo, come noi lo facciamo con la neve, no? Però è lì stanca, è lì il pupazzo, non è una persona. Quando diventa persona vivente? Quando Gesù gli soffia dentro il suo spirito, che è vita, il Ruach Yahweh, dice l'ebraico, e diventa soggetto vivente. Lo spirito di Gesù comunicato alla palla diventa un uomo. Dico palla, vocale, ma fango, polvere 6, polvere tonnellare, come ho detto nella prima domenica della Quaresima. Ora cosa succede qui? La stessa cosa. Non fa un pupazzo, ma usa la parte per il tutto. Gesù sputa per terra e fa del fango. Richiamo col fango del giardino di Eden, ma e forse queste cose qualche anno fa ve le ho dette, ma forse giovane Pietro. E cos'è lo sputo? Secondo la cultura ebraica, lo sputo dell'uomo, la saliva, non è il prodotto delle ghiandole salivari, no, no, no. È la condensa dello spirito, del soffio vitale, del respiro, direbbero gli occhi, che diventa saliva. Quindi questa è la cultura sulla quale si basa Giovanni, che è un ebreo, e sull'azione di Cristo che è nel mondo ebraico. Sputando per terra in quel fango, Gesù gli comunica la sua vita, ma lui è la vita, e lui era la vita. E spalmando sugli occhi del cieco la parte per il tutto, Gesù vuol dargli la sua stessa vita, che è luce, e luce è sinonimo di vita, luce è per vedere, lo dice lui, no? E mica c'era lei, allora di notte non si può agire, perché non c'era la luce, no? Lui è la luce. E allora guardate che cosa dice Giovanni, che Gesù in questo quadrino di Quaresima ci guarda, ci incontra, che passa per l'uomo, non in mezzo agli uomini, in maniera distratta e superficiale. Mi guarda e sa che cosa ho bisogno. E i miei bisogni diventano una provocazione del suo cuore, un'occasione per farne qualcosa, in questo caso per riportare l'umanità e il cieco qui e personalità collettiva, ci rappresenta tutti, a quella luce battesimale, prima la luce della creazione e dopo la perdita della luce, il peccato d'origine alla luce battesimale, dove siamo rinati lì come figli di Dio. E infatti c'è un altro simbolo. Apparentemente, se non è contraddittorio, questo è un cieco. In più l'impasto su della patta sugli occhi. Se la minimamente vedete diventerà davvero tutto cieco. E poi dice, ma dove vado? Ma dove posso? No, va a lavarti alla piscina di Silvio, dice anche dove. E questo va. All'azione di Dio deve corrispondere l'azione dell'uomo, nell'obbedienza della fede. Ritornate a me con tutto il cuore, lavoro, dovevo far dentro, no? Lavora questo uomo, ci va. Solo che sì, lo devo dire inviato, ma Gesù è l'inviato, quindi vai a lavarti i tuoi peccati, è il sacramento della confessione, nel cuore di Gesù. È lui la regina di Sinoe, è lui l'inviato, è lui il Messia, è lui il profeta, è lui il figlio di Dio che con la sua, con la condizione della sua stessa vita e con la saliva può farci diventare figli di Dio di pienezza. Guardate l'azione di Dio, il cammino quaresimale, la presenza di Gesù che con la sua parola e con i sacramenti ripete in ciascuno di noi, al di là del sacramento del battesimo, anche il secondo battesimo, che è la confessione, si chiamava così, vuole riportarci alla pienezza della vita. Ma questa azione di Gesù non avviene sulla nuvola del cielo o su un altro pianeta, viene qui in terra. E i cristiani, va applicato, non sono soli. vivono anche in un mondo che per molti versi già ancora il nostro è scristianizzato, con persone che non ci credono, persone, vedi farisei, che negano anche l'evidenza pur di andare contro i valori cristiani, i valori evangelici. Lo dice con chiarezza Giovanni, i vicini. Che sono dire, ma no, sì, no, non ho fatto gli affari tuoi, ti voglio dire, no. Lui è avvenuto qualcosa. Qui non siamo soltanto, ci sono anche i cristiani, che c'è un campanile, uomini sempre pronti a schierarsi contro i nostri valori, anche se sono evidenti. Addirittura nega l'autorità, la sua cecità, che voi dite essere una cecità, ma lo sanno tutti. Ma è un uomo, non è più un ragazzino, è una vita che è cieco e che fa il mendicante. Si nega anche l'evidenza o le leggi naturali, o chi volete, ma ci potrebbe lontano questo discorso, pur di andare contro il Signore e i valori che ci ha messo nel cuore. Ma poi non sono mica capaci, sapete, del loro dubbio, del loro chiacchiere, del loro dicerie, pettegolezze. Lo portano dall'autorità. Vogliono che l'autorità avalli le loro non credenti, sono le loro prevenzioni e pregiudizi nei confronti dei valori cristiani. Perché il cieco nato era l'emblema vivente del valore cristiano, della nuova vita, del nuovo valore, la nuova visuale sull'uomo stesso, che non è più un mendicante ma un uomo libero, è un uomo che sa dove arriva la luce che porta alla vita e che sa distinguerla molto bene. Vedete, però Giovanni dice, non è l'autorità dell'uomo che dà valore all'azione di Dio, è già fatta questa azione, non si può intrappolare Dio nei propri schemi. Eppure questi tentativi si ripetono, si reiterano nel tempo, nei millenni, anche nei nostri giorni. Si vuole intrappolare Dio nei propri schemi. E si prendono le parole giuste che indicano valori autentici per applicarle dei disvalori che però corrispondono al disordine di origine e non alla visione nuova che Gesù ha dato all'umanità attraverso la sua azione sul cieco nato. Arrivano addirittura a dire non è da Dio. Qualche volta ve l'ho detto, vedete, gli uomini sono tutti figli di Procuste. Procuste era re di un'isola. Tutti gli uomini che sbarcavano su quell'isola, lui li misurava sul suo letto. Sono troppo lunghi, li tagliava, e quindi il compare. Sono troppo corti, li tirava, e quindi la mazzava. Così è. L'uomo di oggi è discepolo, è discendente del re Procuste. Vogliono misurare Dio sui loro concetti. Anche il concetto di Dio che hanno, perché sono i re che credono, sono nel Tempio. Ma il cieco nato, di fronte a questa ottusità, di fronte a tutto, questa organizzazione contro siamo pieni oggi tutti i movimenti che si presentano a noi, che vediamo anche attraverso i mass media, questo uomo da solo ha il coraggio di dare la testimonianza, è un profeta, quindi diventa un testimone, non gliene importa niente se dovrà pagare e pagherà caro, che lo sbattono fuori dalla sinagoga, quindi l'hanno esiliato. Gli hanno tolto i diritti di lavoro, di assistenza sanitaria, di tutto, di mutua, di tutto quello che volete. Facendo così l'hanno messo al bando. Ha un solo diritto, crepare di fame. Brutto animale che ha il coraggio di fare cristiano. Perché dà la testimonianza a Cristo. Io potrei andare ancora molto, non voglio fermarmi ancora per due punti. Il comportamento dei genitori è determinato non dall'amore genitoriale, non per il bene del figlio, vigliaccheria e si compattano da Pilato. Ah, non c'è più. Ah, è grande, ormai è grande. Prima era un mendicante, adesso è un adulto, autonomo, certo c'è adesso. Chiedetelo a lui. Qualche volta, va bene, ma vai dai preti, ma dove sei? Ma dove è il tuo battesimo? Siamo persi 3 volontà. Attenti ad altra cosa, che in questi giorni mi fa imbestialire quando sento certe cose, che si strumentalizza Dio, dà gloria a Dio, ma una zampata e una più sulla testa di dà gloria a Dio, per venire contro i tempi di Dio. Quest'uomo non dà gloria a Dio, disprezzano. La strumentalizzazione di certi concetti, termini anche nostri cristiani, che postulano un significato, un valore, una sostanza esattamente all'opposto, diametralmente opposto a quello che gli si vuole mettere dentro e i valori che si vogliono disvalore veicolare come veri valori. Dicono solo parole, non è polemica. La famiglia è fatta da un uomo e una donna con i propri figli. Tutto questo non è, e non può essere famiglia. Ma l'amore, lasciamo perdere. Io vorrei dirvi soltanto che i farisei, i detentori del potere, dell'interpretazione della scrittura, dicono che Gesù non sappiamo di dove sia. Non soltanto ammettono la loro ignoranza, ma strumentalizzano anche la scrittura contro il Mosè. Ignoranti non hanno capito niente, non vogliono capire niente, hanno paura di perdere il loro potere. E per questo potere umano, che lasceremo qui anche il corpo, lasceremo qui, ci si gioca la vita eterna. Un'ultima cosina, non ho fatto la predica, ho dato delle chiavi di lettura. Ce l'ho qui la predica, ma non ve la faccio. C'è un altro atteggiamento stupendo. Vedete, all'inizio passando vide e si preoccupa e si fa accanto e sputa e fa per l'uomo singolo. Quest'uomo paga personalmente e dice l'evangelista Giovanni, seppe, il suo cuore ha saputo, seppe che l'avevano cacciato fuori. Gesù fa e discretamente se ne va. Quando uno ha bisogno, lui c'è, c'è un inizio. Sempre che l'avevano fatto fuori. Che cosa fa il Gesù? Dice l'Evangelista. Quando lo trovò, uno trova ciò che cerca, quindi lui lo cercava. Non è a caso. Quando lo trovò, gli disse, ecco lo chiamo alla fede, prima di andare tutto. Adesso in base a quello che io ti ho dato, la vita, la fede, quello che volete, no? Gli dice, tu credi? E chi è? Sono io. E tu lo hai visto, il cieco che si è fidato di Gesù, che ha vissuto la vita come testimonianza, che ha pagato di persona la coerenza della sua fede, diventa un vedente Dio. Ecco la personalità collettiva del cieco nato. Ecco il cammino della Quaresima. Questa conversione di fede, questo coraggio, la testimonianza ovunque ci renderà capaci un giorno, e per questo noi siamo stati messi al mondo, di vedere il volto di Dio. Tu l'hai visto, è colui che parla con te. Teniamo nel cuore questa apertura del Vangelo, passando vive, passaci da me, vedi ciò di cui ho bisogno e lo fa. Senza che la cittadina chieda, il cielo non ha chiesto niente. E la conclusione, tu lo vedi, tu l'hai visto. Se io faccio come il cielo, dato il coraggio, la mia testimonianza, la mia coerenza, e mi gioco bene la mia vita, che costruisco la mia eternità, la visione di Dio, la visione beatifica, la luce della vita, l'estasi d'amore per l'eternità. Abbiamo il coraggio della conversione nella fede, costi quello che costi, anche il conto corrente con tutto e con tutti. Che conta è lasciarsi trovare dal bisogno da lui, incontrare lui quando è finita questa avventura terrena, rappresentata dalla Quaresima. sia lodato Gesù Cristo.
Sì.